Allora, la volta scorsa abbiamo fatto un po' un'introduzione così, un po' esperienziale, un po' familiare, tanto per ambientarci un po'. Adesso io farò un passettino in più, non una cosa così terribile e impegnativa, però vorrei fare un passettino in più entrando dentro quelle che sono le condizioni preliminari che mi sembra opportuno mettere a fuoco prima di imbastire un discorso su quello che comunemente si chiama il dialogo tra discipline, in particolare tra le discipline scientifiche, le scienze, diciamo, e la teologia, dove con teologia posso intendere anche un po' anche la filosofia, perché la filosofia entra dentro la teologia. È chiaro che queste sono due parole molto ampie. Quando diciamo scienze intendiamo un universo intero e anche abbastanza differenziato. Quando diciamo teologia intendiamo un complesso di discipline piuttosto articolato. Però ci sono alcune cose di fondo che è bene mettere a fuoco. Cui in questa prima parte cercherò di presentare i termini che mi sembra necessario chiarire e presupporre in vista di un modo che sia adeguato per quanto possibile, non troppo generico, non ambiguo, perché là dove c'è ambiguità, non chiarezza, si generano necessariamente degli equivoci e quindi ci si fraintende. Se si parlano lingue diverse, apparentemente simili nelle parole, ma in realtà diverse nei significati, si crea una gran confusione. Ed è quella che spesso vediamo in giro. Cerchiamo di vedere quali sono le condizioni che potremmo chiamare epistemologiche, metodologiche, per istituire un dialogo tra che cosa? Tra le discipline scientifiche, io qui intendo discipline scientifiche in senso stretto, quindi anche se ho detto che l'universo della scienza è ampio, però propriamente quelle anche più dure, scienze logico-matematiche, scienze fisico-matematiche, quelle dell'osservazione matematica, anche le scienze chimico-biologiche, fino alle scienze cognitive, cioè quelle che si occupano del rapporto mente-cervello, della cosiddetta intelligenza artificiale, eccetera. Il discorso si potrebbe estendere anche alle scienze umane, ma io qui mi riferisco principalmente alle scienze più dure, quelle che creano più problemi da un certo punto di vista, almeno apparentemente. E dall'altra parte tutto il versante delle discipline teologiche. Cerchiamo di mettere almeno alcune condizioni. Questo serve per non fermarsi a un dialogo in fondo tra estranei. Dicevo la volta scorsa, mi sembra, non mi ricordo se l'ho detto qui a voi o l'ho detto a Roma, adesso faccio un po' di confusione. Molto spesso capita che si fanno dei convegni interdisciplinari, si invita il teologo, si invita lo scienziato, si invita, alla fine ognuno dice la sua, ma non si capiscono. Invece comincia a essere ora di cercare di capirsi. Anche perché capirsi significa essere in grado di collaborare. Comunque, tutto questo in vista di un tentativo di complementarietà organica, cioè si aspira sempre all'unità del sapere. È chiaro che è una cosa da costruire. Nell'antichità, ogni epoca è riuscita ad arrivare a delle sintesi. Noi dobbiamo ancora lavorare molto. Tutto questo quindi in vista di un sapere maggiormente unitario. Per inciso, dico subito, per fare una prima precisazione, quasi una pignoleria, dico subito che nel modo comune di parlare si parla frequentemente, soprattutto nell'ambito italiano, latino-europeo, di dialogo tra scienza e fede. Mentre nel contesto anglosassone di lingua inglese, Ormai da tempo si usa un'altra dizione, più generica, più ampia, più confusa quindi, che è quella di religion and science o science and religion. Cioè invece di scienza e fede si parla genericamente di scienza e religione. E capite che questo è ancora più ampio, è ancora più confuso, perché dentro la parola religione ci stanno tutte le religioni. E oggi ci sta un po' di tutto, dal New Age a fenomeni pseudo-parareligiosi o chiunque ha voglia di dire io invento una religione, oggi viene ammesso dentro questa galassia. Noi siamo più cattolici, per cui parliamo per tradizione culturale, per cui parliamo di altre scienze e fede. Questa è solo una precisazione perché quando vedete religion and science, science and religion, è un modo all'americana, diciamo, anglosassone, intendere quello che noi teniamo da scienza e fede in una maniera più confusa, sicuramente. Anche se questo ha destato moltissimo interesse. Il segnale più indicativo e rapido ad aggiornarsi è offerto dal moltiplicarsi dei siti internet su questi temi. Se voi cercate scienza e fede, prima di tutto trovate il nostro portale in Italia perché quello ormai si è piazzato bene con Google. Se cercate Science and Religion trovate moltissimi altri siti. Io qui avevo messo queste schermate, le ho fatte diversi anni fa, alcuni loghi, adesso ce ne sono sicuramente tanti altri. Noi stessi, oltre al nostro www.dis.org, che è il portale di cui vi dicevo l'altra volta, abbiamo anche la versione inglese, che stiamo cercando di sviluppare perché oggi l'inglese è come il latino nell'antichità, lo leggono un po' tutti. Se vogliamo essere precisi, però, non si dovrebbe parlare propriamente di dialogo tra scienza e fede, quanto di dialogo tra scienza e teologia. Ecco perché il titolo anche della nostra serie di incontri. In quanto il confronto può avvenire per ragioni di omogeneità, tra discipline, quelle scientifiche e quelle teologiche, piuttosto che tra delle discipline, quelle scientifiche, e la fede che non è una disciplina, non è una scienza, la fede di per sé, ma è, per dirla con precisione, un atto e un abito cognitivo, è un atto della persona, la fede, mentre la disciplina è una cosa che si studia, e che ha un suo metodo, una sua sistematica. Non si possono confrontare cose disomogenee, così come noi non potremmo pensare di confrontare l'altezza del grattacielo con il peso di una persona, cioè sono due cose diverse. La fede si colloca piuttosto a monte della teologia, perché è quella che ci fornisce l'accesso ai dati della rivelazione, perché la fede cosa fa? Parte da premesse di fede, cioè di rivelazione, di tradizione, di magistero, le unisce a premesse di ragione, normalmente di origine filosofica o anche scientifica, e poi di lì tira le sue conclusioni, le sue conseguenze. Bene, tutto questo è semplicemente una premessa terminologica, che però è doveroso fare, però adesso entriamo dentro invece il tema vero e proprio. Ecco, chiarito questo, in vista del nostro scopo, dico in primo luogo quali sono, sommariamente, due linee alternative di fondo più comuni, che sono anche ben conosciute, cioè due modi, due ottiche, due prospettive nel modo di affrontare il dialogo tra le discipline scientifiche e quelle teologiche, seguendo le quali questo dialogo, confronto, chiamiamolo come vogliamo, è stato e spesso viene ancora impostato. Tanto per dare un'idea di fondo, quali sono i due binari che normalmente si utilizzano e che sono alternativi, perché o scegli l'uno o scegli l'altro, non sono compossibili. Naturalmente si possono fare sfumature, dettagli, cose particolari, adesso diamo la linea di fondo. Una è quella del cosiddetto concordismo, e questa è una parola che si trova anche nella letteratura epistemologica e nella letteratura teologica. Già la parola si fa intuire di che cosa si tratta. Quell'altra alternativa al concordismo la potremmo chiamare parallelismo, o indipendenza, o autonomia, in particolare autonomia assoluta tra i due ambiti. Mentre la parola concordismo rientra nella letteratura, anche teologica e scientifica, parole parallelismo me la sono quasi inventata io, perché rende l'idea. Indipendenza, anche se si capisce cosa vuol dire. Autonomia, invece, è una parola che rientra anche nei testi del Magistero. Il Magistero parla di un'autonomia relativa, no? Spesso invece si intende un'autonomia assoluta tra i due ambiti. Adesso naturalmente dobbiamo chiarire un po' che cosa significano queste due parole, anche se si intuiscono e sono abbastanza ovvie e conosciute. Un secondo passo che dovremo fare è, presento un attimo il programma di quella che sarà a disposizione di questa sera. In secondo luogo dovremo cercare di far vedere, di mostrare l'insufficienza di entrambe queste due posizioni. Cioè concordismo e parallelismo, sì, sono due primi passi che è abbastanza ovvio fare, ma nessuno dei due è adeguato. Quindi entrambe queste posizioni sono insufficienti a impostare in maniera convincente il dialogo tra scienza e teologia, tra scienza e fede. Naturalmente, ognuna delle due impostazioni ha anche qualcosa di buono, ha delle istanze positive, sono mosse tutte e due da qualche cosa che è un'esigenza corretta, è un'istanza positiva. Però risolvono il problema che pongono, rispondono a queste istanze in una maniera che non soddisfa. Quindi bisognerà successivamente cercare di individuare invece una pista che sembra oggi percorribile per superare le difficoltà di ciascuna delle due posizioni. Capite che il lavoro non è già fatto e confezionato, è un lavoro di ricerca. Io non sono qui ad offrirvi, la soluzione magica del problema. Posso raccontarvi quello che ho messo insieme io, ma ce n'è ancora di lavoro da fare. Anche se le cose che vi dirò penso che possano cominciare a essere un primo passo di un certo interesse, per poi, offrirvi la possibilità di fare vostre ulteriori riflessioni o lasciarle fare a chi intende occuparsi di questi problemi. Naturalmente, più si progredisce e si matura in questo discorso, più questo viene a beneficio sia della riflessione sulle scienze che del pensiero filosofico e teologico. Questo è ovvio, cioè più si capisce, più si chiarisce, più si mettono a fuoco le idee, più questo viene a vantaggio di tutto il sapere nelle sue varie diramazioni. Si capisce perché sto entrando gradualmente dentro il discorso, quindi tutto questo che sto dicendo ancora è un po' come una premessa, però pian piano entriamo. Ecco, quindi in terzo luogo cercheremo di vedere, senza alcuna pretesa di completezza, alcuni passaggi concettuali rilevanti. E questo è interessante, questi passaggi rilevanti sono avvenuti nell'ambito delle scienze. Non sono spesso molto conosciuti perché molte volte ancora sia la didattica che la letteratura che la comunicazione, la mediaticità tendono a riproporre vecchi schemi. In realtà le scienze sono più avanti di quello che spesso si sente dire o di quello che ci ricordiamo o abbiamo in mente, che a volte è fatto anche di cose che sono state superate. La scienza è più avanti, è più vicina a un discorso realmente filosofico di quanto non si possa immaginare e quindi ha più elementi di possibilità per un incontro serio con le discipline anche filosofico-teologiche. Naturalmente questo non tutti lo dicono, perché non torna spesso a vantaggio, perché certe posizioni culturali sono sedimentate, perché c'è una resistenza, un'inerzia e anche un'ideologia che tende a conservare vecchie concezioni, a favorirle, per creare delle contrapposizioni. Tutto questo fa parte della storia delle vicende umane. Questi passi concettuali rilevanti sembrano piuttosto significativi sia in ordine ad un ampliamento in senso filosofico, in senso ontologico. Ontologico vuol dire entrare dentro una concezione dell'essere. Ontologia, metafisica sono queste parole che in filosofia dicono ci stiamo occupando dell'essere, dell'ente in quanto ente, in quanto tale, no? Quindi alcuni principi fondamentali, come se le scienze cominciassero a afferrare qualcosa in più, quindi anche dal punto di vista del significato filosofico, ontologico, della comprensione scientifica della realtà. E naturalmente sia in vista di un'impostazione di alcune problematiche ontologiche che hanno delle implicazioni rilevanti poi per la teologia. È qui che si comincia a incontrarsi. Bene, potremmo fare qualche esempio di alcune problematiche che sono certamente comuni tra il mondo scientifico e il mondo filosofico-teologico. Pensate a un problema enorme come una teoria, una concezione della causalità. Cosa vuol dire occuparsi delle cause di certi fenomeni o di certe cose, di certe realtà, di certe entità? La causalità è un grosso tema che ha occupato e occupa l'ambito filosofico così come occupa l'ambito scientifico, perché indagare le cause vuol dire cercare di capire il perché delle cose, quindi di cercare di avere delle spiegazioni. Qui in realtà il tema della causalità è l'anima di tutto il sapere, sia di quello scientifico che di tutti gli altri. Oggi poi nell'ambito scientifico si parla del problema della complessità, in ambito delle scienze fisiche e biologiche in particolare, ma un po' in tutte le scienze, anche informatiche, matematiche, fino all'economia. Un altro tema che interessa sicuramente entrambi gli ambiti, scientifico, filosofico, teologico, è quello del rapporto mente-corpo, perché il rapporto mente-corpo nelle teorie cognitive, da un lato, vede il versante della biologia, della medicina, dello studio del cervello, dall'altro lato vede la teoria dell'informazione per quello che riguarda la mente e le scienze cognitive. Nelle applicazioni tecnologiche questo si traduce nelle ricerche sulla cosiddetta intelligenza artificiale, quindi il rapporto tra quella che può essere un'intelligenza, metteteci tutte le virgolette che volete, e una struttura materiale. Nel caso dell'essere umano è una struttura biologica, nel caso dell'intelligenza artificiale è una struttura di tipo elettronico, è una macchina sostanzialmente. Ma il risvolto di questo in ambito teologico poi significa il rapporto anche tra l'anima e il corpo, perché dietro c'è anche un discorso su un'anima spirituale, sullo spirito in generale, che è un tema anche filosofico. Poi in ambito scientifico sono venuti fuori anche altri problemi, ne ho accennato già forse anche l'altra volta, che riguardano il cosiddetto problema dei fondamenti delle scienze logico-matematiche. Quando si dice fondamenti si dice da dove partono le scienze logico-matematiche, quali sono i concetti, le definizioni, i principi, gli assiomi, cioè quei punti di partenza che non si dimostrano ma che sono indispensabili, altrimenti non costruisci nulla, non fai scienza, non fai matematica, non hai un linguaggio, l'alfabeto, se vogliamo, delle scienze logico-matematiche. Il problema dei fondamenti è un problema interessantissimo perché i fondamenti della logica e della matematica hanno un'apertura e un corrispettivo verso i fondamenti della realtà, poi, quindi della metafisica, quindi qui siamo già in ambito filosofico. E tutto questo inevitabilmente, nella misura in cui la teologia si serve della filosofia, ha a che fare anche con la teologia. Addirittura è sorta, vi do un po' di notizie, una disciplina nuova, nelle scienze, ma addirittura nella tecnologia, è nata spesso dagli ingegneri, che va sotto il nome di ontologia formale. È una sorta di teoria che utilizza la logica, utilizza l'informatica, quindi lavora in formule, che cerca di descrivere la realtà delle cose. Perché se io, un ingegnere, se deve costruire un computer o deve costruire un robot e ha necessità di mettergli dentro una serie di informazioni che gli permettano di riconoscere oggetti, di riconoscere le voci, di fare una serie di elaborazioni che sono un po' più sofisticate di quelle puramente numeriche o di manipolazione. La parola ontologia però si richiama ancora di, no, di nuovo con la tradizione filosofica. Ci sono dei tecnici che si sono fatti aiutare a studiare, Platone, Aristotele, Tommaso, l'ontologia dei filosofi, che è in fondo l'ontologia del senso comune, quindi quella che serve anche nelle macchine. Per cui questi mondi sono in realtà, anche per ragioni pratiche, pragmatiche, molto più vicine di quelli che non si possa immaginare, no? Che noi abbiamo ancora un po' l'idea ottocentesca, no? Perché è quella che abbiamo ereditato, no? Del blocco della fede che si deve difendere dal mostro della scienza e dall'altra parte questo drago scientifico che piano piano mangia tutte le cose, oppure che cerca anche di andare d'accordo, ma come due blocchi abbastanza separati. Vabbè, un po' di figurine spezzano la monotonia dell'esposizione. Questi sono frattali, sono figure molto belle che sono state di moda anche alcuni anni fa, si fanno col computer. Io mi sono divertito anni fa a fare, quando avevo tempo, a fare questi giochini. Bene, allora entriamo dentro al tema che abbiamo annunciato. Abbiamo detto che fondamentalmente i modelli del dialogo tra scienze e teologia, nel senso precisato di un confronto tra i risultati delle discipline scientifiche, incluse le loro interpretazioni, interpretazioni delle teorie elaborate dalle scienze e quelle delle scienze teologiche, sono riconducibili nell'alveo di queste due impostazioni metodologiche, di queste due prospettive che sono divenute classiche, che ho enunciato un attimo fa, che sono quella del concordismo e quella del parallelismo, o indipendenza, autonomia assoluta. Bene, dopo tutta questa premessa, cominciamo ad affrontarle una per una, queste due. Cosa intendiamo per concordismo e cosa intendiamo per parallelismo? Il concordismo. Possiamo cercare di definirlo, di descriverlo. Tutto sommato, nella sua sostanza, potremmo dire che il concordismo è un tentativo di stabilire delle corrispondenze dirette, quasi automatiche, da una parte tra le affermazioni di alcune teorie scientifiche e soprattutto delle loro interpretazioni in senso filosofico-ontologico, perché qualunque scienziato quando ha davanti una formula, un risultato o delle misure o un grafico, cerca di capire cosa significa, quindi cerca di interpretarlo alla luce della realtà che sta studiando e di conseguenza se ne fa anche una rappresentazione, anche un po' visiva o comunque collegata per quanto è possibile con esperienze che gli siano note e familiari. Questo intendo per interpretazione in senso anche filosofico-ontologico. Dall'altra parte, il confronto fatto in maniera tale da avere una corrispondenza diretta tra quello che dicono le scienze da una parte e alcune delle affermazioni che sono contenute, per esempio, nella rivelazione biblica. Mettiamo insieme, la scienza dice questo, la Bibbia ci dice quest'altro, dice, vanno d'accordo e quindi allora Dio esiste, va tutto bene. Oppure non vanno d'accordo, allora buttiamo via, perdiamo la fede e mandiamo tutto a quel paese. No, è molto grossolano tutto questo, anche se i giornali cose, fanno presto a scrivere, no, il tale scienziato ha dimostrato che Dio non esiste perché ha trovato la scoperta del quale. Quell'altro invece ha dimostrato che esiste perché ha fatto un teorema, esatto, beh, andiamo con calma. Oggi questi concordismi tra la Bibbia e le teorie scientifiche sono un po' passati di moda, oggi va più di moda l'Oriente, per cui magari i concordismi si fanno con le tradizioni induiste, con tradizioni orientali. Pensate al Tao della fisica di Capra, per modo di dire, un libro che è uscito parecchi anni fa, che cercava di fare una sorta di accordo tra la meccanica quantistica e le visioni dell'Oriente, ma ce ne sono tante altre. O all'opposto anche un concordismo di tipo ateo, no? La scienza dice questo, quindi dall'altra parte non può esistere Dio, non possono esistere discorsi di tipo metafisico o cose del genere. Quando fecero i primi voli spaziali, il primo astronauta, si diceva che Gagarin, il primo astronauta russo, avesse detto banalmente, ma tutti i giornali l'avevano scritto, che era andato in orbita e non aveva visto Dio. Insomma. Tra l'altro si è appurato che non è storico, che non l'ha detto, ma gliel'hanno fatto dire i giornali. Ecco, a questi livelli ovviamente siamo molto ingenui. Facciamo degli esempi che sono ovvi, è classico. Penso che ne abbiamo sentito parlare un po' tutti, anche se era di moda più anni fa, l'accostamento, identificazione tra il famoso Big Bang, no? La teoria di Big Bang, l'universo, in realtà la cosa è un po' più complicata, avrebbe comunque origine, sulla base della teoria della cosmologia relativistica, ormai è quasi abbastanza accertato, per quanto è possibile accertarlo, da quella che i matematici e i fisici chiamano una singolarità, cioè un punto di origine, è detta volgarmente un'esplosione, in realtà non è un'esplosione, ma è comunque un punto singolare, tale che in quel momento lì le leggi fisiche sorgono, in quel preciso momento. E prima non si può dire niente, cioè la fisica nasce, quindi c'è come un'origine spazio-temporale. Allora era di moda in una certa epoca fare l'accostamento, l'identificazione tra il Big Bang e la creazione, il Fiat Lux della Sacra Scrittura, per citare solo un esempio. È certamente suggestivo, spontaneo, in un certo senso può essere anche legittimo tentare degli accostamenti di questo tipo. Il problema è che non si può sostenere di averne dimostrato la correttezza, se non altro perché spesso non disponiamo di un terreno sul quale condurre una dimostrazione, di un terreno comune e di un linguaggio comune tra quello delle scienze e quello della teologia. I concetti che usa lo scienziato e quelli che usa il filosofo e il teologo non sono esattamente gli stessi. Adesso cerchiamo poi di vedere anche meglio in questo esempio che cosa voglio dire. Sono accostamenti un po' ingenui. Oggi sono abbastanza superati, dicevo poco fa, i concordismi nell'ambito della teologia cristiana e cattolica, mentre tendono a emergere, con il diffondersi in Occidente delle tendenze religiose non cristiane, altri concordismi tra visioni estrapolate dalle scienze e quelle estratte dalle tradizioni religiose non cristiane. Ma riprenderemo questo discorso tra un po'. Adesso vorrei vedere alcuni dei limiti di un'impostazione come quella concordista, e questi si capiscono abbastanza bene. Poi vedremo anche le istanze positive, alcuni aspetti positivi. Ma un primo limite delle tesi concordiste è che sono quasi sempre guidate da un pregiudizio, da una precomprensione, come si dice anche nel linguaggio teologico, sono quasi sempre pregiudizialmente condizionate, in senso teista, religioso o in senso ateista, naturalmente, le posizioni a seconda dell'opzione ideologica di chi se ne serve. per cui tendono a stabilire delle scorciatoie un po' arbitrarie, non controllate o facilmente controllabili. Io ho voglia di parteggiare per una visione religiosa, magari anche cristiana, allora tendo a dire che, eh sì, la creazione e il Big Bang sono la stessa cosa. Viceversa, la vedo diversamente, tendo a parteggiare per una teoria scientifica o un'interpretazione della teoria scientifica che rimuove la creazione, rimuove Dio. Queste ingenuità sono state fatte anche da dei premi Nobel. Ci sono dei personaggi che hanno lavorato alla matematica delle teorie scientifiche della cosmologia, per eliminare quella singolarità che aveva sapore di creazione nella loro mente, no? E sono riusciti anche a elaborare delle teorie matematiche, che aggirassero l'ostacolo. Il problema è che non hanno colpito il bersaglio, perché la creazione è un'altra cosa. Non è che rimuovendo la singolarità hai rimosso il problema di Dio, non so se mi spiego. Addirittura nei primi tempi, quando uscì la teoria della relatività generale, i primi cosmologi, lo stesso Einstein, che aveva una visione spinoziana dell'universo, quindi tendeva a vedere l'universo come geometria, come statica e quindi come eterno, aveva cercato assieme ad altri quella che nella cosmologia si chiama una teoria dello stato stazionario, cioè come si potevano trovare delle soluzioni all'equazione di Einstein che garantissero che l'universo rimaneva sempre uguale a se stesso. Poi arriva Lemaître e scopre invece che c'è la singolarità del Big Bang. Siccome Lemaître era un sacerdote cattolico, gli dicevano: ah, per forza, tu sei un prete, allora hai cercato una soluzione che ti salvi capre cavoli. È ridicolo, ovviamente. Oggi, tra l'altro, la teoria del Big Bang comunque è potentemente confermata perché l'espansione dell'universo si osserva, anzi è anche più veloce di quello che ci si immaginava, per cui si sta cercando l'energia oscura e tutte queste cose qua. C'è la radiazione fossile, cioè c'è come una eco nell'universo di quella che è stata questa singolarità, questa sorta di esplosione iniziale, quindi ormai la teoria dello stato stazionario non la cerca più nessuno. Però questo non significa automaticamente la creazione, perché la creazione, come vedremo, è un'altra cosa. Può significare che c'è un'origine del tempo e un'origine nel tempo della nostra storia cosmica. Bene, da parte delle interpretazioni scientifiche nascono da una sorta di filosofia spontanea degli scienziati che tende a ontologizzare sommariamente i risultati delle scienze. Molto spesso lo scienziato non ha grandi strumenti filosofici. Anticamente uno aveva una visione di sintesi, per cui uno sapeva di filosofia, sapeva di teologia, sapeva di scienze, sapeva un po' di tutto. Poi con la specializzazione questo non è stato più possibile. Allora c'è una sorta di filosofia spontanea degli scienziati, un po' semplificata, senza strumenti, senza cognizioni di metafisica sufficienti tante volte. È legittima, ma non ha una consistenza adeguata. Dall'altra parte, invece, da parte delle visioni teologiche, le tentazioni di questi concordismi possono nascere da un certo complesso di inferiorità nei confronti delle scienze, e nel bisogno di dare un supporto scientificamente accettato ad affermazioni che solitamente non sono accettate come scientifiche, quelle della teologia, nel senso delle scienze dure. Questo però è un gioco psicologico. Il complesso di inferiorità, in genere chi non domina una scienza o una disciplina ha un po' timore, no? Per cui si sente un po' inferiore, spesso si vede un certo complesso di inferiorità da parte. Diciamo, da un lato dello scienziato che non conosce bene la filosofia, ma però dice io in fondo ho potere perché conosco bene la scienza, il filosofo che non si azzarda a dire cose scientifiche e spesso si accorge che fa delle pestate, per cui c'è questo problema, il teologo, allora si creano questi meccanismi che sono psicologici, cioè vanno superati, bisogna studiare e cercare di mettere insieme realmente un confronto serio. L'esigenza di un'ontologia da parte delle scienze è pienamente legittima, però va fatta bene, non può essere fatta ingenuamente. ma l'elaborazione di una metafisica deve essere condotta con un metodo rigoroso, dimostrativo. Ecco, qui c'è la novità del mondo scientifico di oggi, va condotta come un ampliamento delle scienze e non come una semplice estrapolazione immaginativa. Il dato nuovo rispetto ai secoli passati è che le scienze di oggi stanno piano piano, attraverso la logica, la teoria dei fondamenti, la teoria delle complessità, cominciando a strutturarsi filosoficamente. Stanno cominciando a elaborare una filosofia che abbia la sistematica di una scienza. Quello che Kant ha negato, le scienze se lo stanno riconquistando sul campo. Naturalmente queste cose sono ancora molto agli albori e quindi non se ne parla, c'è molto da lavorare, però l'ampliamento c'è. Faccio solo un esempio, pensate per esempio in matematica la nascita della cosiddetta teoria degli insiemi, che è avvenuta tra la fine dell'Ottocento, insomma, no? Però si insegna ormai nelle scuole, ha significato un passaggio dai numeri e dalle figure geometriche, per essere semplici, alle collezioni di oggetti qualunque. La matematica è diventata una disciplina, e con essa la logica, che non si occupa più solo di numeri o di relazioni tra numeri o di geometria, ma si occupa di collezioni di oggetti qualunque. Questo è un avvicinamento alla metafisica enorme, perché la metafisica si occupa di tutti gli enti. È una disciplina che si occupa delle collezioni di enti di natura qualunque, rispetto ad occuparsi solo di numeri, relazioni tra numeri e figure geometriche e misure, ha fatto un passo enorme verso anche la metafisica. La teoria dei fondamenti poi fa passi ulteriori, arriva a scoprire quella che nel Medioevo era l'analogia, arriva a fare dei passi. Man mano cercheremo di dire qualcosa, man mano che si presentano le occasioni. Per adesso cerchiamo di accumulare in un angolo queste cose. Ecco, un altro limite del concordismo, come dicevo anche all'inizio, è l'equivoco nell'uso delle parole, nell'uso dei termini. È chiaro che se tu fai delle correlazioni dirette tra quello che dicono le scienze e quello che dicono le discipline teologiche, filosofiche, e pensi che la stessa parola abbia lo stesso valore, lo stesso significato nei due ambiti, fai presto a sbagliarti. Un po' come uno che sente una parola in una lingua straniera che suona in una certa maniera e pensa automaticamente di aver capito la traduzione. Ci sono i false amis, come dicono i francesi, i falsi amici, quelli che in realtà significano un'altra cosa. Più i linguaggi sono diversi, l'esempio che ho fatto è banale, ma faccio per farmi intendere. Ecco, riprendiamo l'esempio della creazione di prima, poi ne aggiungiamo un altro, faccio due esempi. Il termine creazione è uno dei termini che è stato equivocato di più. Normalmente, forse tutti noi, se non abbiamo studiato un po' di filosofia e di teologia, abbiamo un'idea meccanica, meccanicistica attribuita alla parola creazione. Pensiamo alla creazione come una specie di avvio della macchina dell'universo, no? C'è il creatore col suo triangolo, la barba lassù, se vogliamo raffigurarcelo, che a un certo punto crea qualche cosa e poi lo lascia andare. L'universo è come avviato da un calcio iniziale di un operatore che lo avvia, come se fosse una macchina che è capace di continuare ad andare avanti da sola. Questo ha portato, per esempio, nell'Ottocento all'idea del dio fannullone, no? L'illuminismo francese aveva questa idea del dio fennullone, del dio fannullone. Nel senso che una volta che ha creato se ne lava le mani, non ha più bisogno. Sì, se poi per bontà sua vuole anche occuparsi del mondo lo può fare, ma il mondo va avanti anche da solo. Ecco, questa è una nozione di creazione meccanicistica che non ha niente a che vedere con la nozione teologica di creazione. Però lo scienziato spesso la intende così. Per cui se riesci a eliminare il calcio iniziale, ha risolto il problema e ha eliminato il problema di Dio, ma non è assolutamente vero. Si può essere tentati quindi di pensare che se l'universo fosse privo di un'origine nel tempo, e quindi se potessimo rimuovere la singolarità del Big Bang che dicevamo prima, non occorrerebbe alcuna creazione e quindi sarebbe inutile l'azione e l'esistenza stessa di un creatore. Questo è una ingenuità filosofica basata sul fatto che si intende la parola creazione in senso meccanico, come avvio dell'universo. La creazione non è questo. Questo l'avevano già capito gli antichi, i medievali, cioè. San Tommaso, studia le varie possibilità. Un universo che non ha né inizio né fine nel tempo, un universo che ha inizio e fine nel tempo, un universo che potrebbe avere solo fine nel tempo e non inizio nel tempo, sono tutte possibilità che teoricamente la mente può concepire. È così come noi ci possiamo raffigurare un segmento di retta che ha un inizio e una fine, immagina di rappresentare il tempo linearmente, o una retta che non ha inizio e fine, va all'infinito, e questo ci darebbe l'idea di un universo senza origine, senza fine nel tempo, di un universo immutabile, o una semiretta, inizia, c'è un'origine, poi non c'è fine, o dall'altra parte non c'è origine, va all'infinito e c'è un punto di arrivo. Concettualmente sono comprensibili. Raramente sia in ambito scientifico e anche in ambito di cultura comune, diciamo così, la nozione di una causa che invece pone, lo dico in termini un pochino più filosofici, pone in atto e conserva l'esistenza di qualcosa. Cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire che io posso pensare, nell'esempio del segmento e della retta che facevo prima, che il problema non è tanto chi dà l'avvio all'inizio e chi conclude alla fine, o se non c'è un inizio o una fine. Ma il problema è di chi fa esistere i punti uno per uno, o di chi sostiene tutta la rete intera. Io spesso faccio altri esempi, un altro esempio molto intuitivo, è quasi da vergognarsi a dire questo, pensando di spiegare il linguaggio filosofico, però è utile per capirsi. Pensiamo al pavimento. Noi non ci accorgiamo nemmeno che ci sia, ci camminiamo sopra. Ma non è che se il pavimento a un certo punto smettesse di esserci, sparisse, noi per il solo fatto che siamo stati sul pavimento all'inizio continueremmo a stare in piedi. Se il pavimento sparisce, noi sprofondiamo di sotto. Così, la causa che pone in atto e conserva l'essere, conserva l'esistenza, è un po' come il pavimento dell'essere. L'essere ha bisogno di essere sostenuto in esistenza permanentemente. Se per un solo istante chi ci dà l'essere sospendesse la sua azione, noi precipiteremmo nel nulla. Cioè, l'essere non è qualcosa che ci diamo da soli, è qualcosa che noi riceviamo. Per cui se non c'è chi ce lo sostiene costantemente, continuamente, l'essere svanisce nel nulla. Ecco, propriamente la creazione è questa causa dell'essere, la causa essendi, dicevano i medievali. Se vogliamo entrare in un linguaggio più filosofico-teologico, Dio, in quanto causa dell'essere, è l'ente che sostiene nell'esistenza permanentemente le sue creature. Non è appena chi avvia la macchina del mondo, perché il mondo senza chi lo sostiene costantemente verrebbe meno. L'essere va mantenuto in esistenza. Ecco, questo già dà l'idea di un equivoco tra la nozione di creazione che fa parte del bagaglio teologico ed è anche quella cristiana, quella che corrisponde anche alla rivelazione. Prendete il libro della Sapienza, per esempio, che descrive queste cose, e la nozione di creazione com'è fraintesa più volte nel linguaggio comune e anche in quello scientifico. Allora, se si pensa che la parola creazione significhi le stesse cose nei due linguaggi, ci si illude, per cui si usa la stessa parola non capendosi e di conseguenza si creano equivoci e complicazioni. Facciamo anche un altro esempio, così completiamo il discorso. Il vuoto, anche questa è un'altra parola che è stata equivocata e viene equivocata tuttora anche in ambito scientifico. I fisici chiamano vuoto qualcosa che non è il vuoto dei filosofi. In realtà i filosofi, quando parlano di vuoto, tutti i filosofi antichi intendevano il nulla. Il Non si può identificare il vuoto dei fisici con il nulla dei filosofi. Questo ha portato, questo equivoco, talvolta a sostenere la tesi secondo cui se l'universo ha avuto origine, come si dice tecnicamente, da una fluttuazione quantistica del vuoto, e la meccanica quantistica prevede questo, adesso indipendentemente dal fatto che uno sappia che cosa vuol dire. Tu dici, c'è il vuoto, c'è questa fluttuazione quantistica, dal vuoto saltano fuori delle particelle, no? Allora ho creato l'universo dal nulla. Qui sta l'equivoco, perché in realtà quel vuoto non è il nulla, è qualcosa che ha delle proprietà. Capite? Io ho sentito dei premi Nobel fare questi discorsi. L'universo nasce da una fluttuazione quantistica del vuoto, quindi è venuto dal nulla e quindi non c'è bisogno di un creatore che lo faccia venire fuori. Questo è ridicolo, perché in realtà il vuoto, dal punto di vista filosofico, metafisico, è un ente, il vuoto dei fisici, perché ha delle proprietà, non è il nulla. Quando voi andate nel vuoto cosmico, non avete il nulla. Il vuoto è pieno di radiazione elettromagnetica. Al massimo è vuoto di materia penetrabile, di fermioni, come dicono i fisici, a parte che ce n'è sempre comunque un certo quantitativo. Ma anche voi realizzaste il vuoto totale, realizzereste il vuoto della cosiddetta materia impenetrabile dei fermioni, ma ci sarebbero le interazioni, ci sarebbero le onde elettromagnetiche, ci sarebbero tutti gli altri campi di forze, ci sarebbe la metrica, la geometria dello spazio e del tempo che è una proprietà legata alla corporeità. Quindi vedete quanti equivoci sono possibili. Ma al concordismo ho detto alcuni punti deboli, se ne potrebbero anche elencare altri, però bisogna riconoscere anche qualche istanza positiva. Il problema è che non basta la buona volontà, non bastano le istanze positive, ci vuole un modo corretto poi per rispondere, per affrontarle. Ed è qui che sia concordismo che parallelismo sono insufficienti e deboli. Una prima istanza riguarda positiva, quella dell'unità del sapere. Beh, il concordismo mette insieme tutte le scienze in maniera approssimativa, però dietro c'è un desiderio di fare unità. L'unità del sapere è sempre stato un ideale, ma è un ideale anche degli scienziati di oggi, perché la ricerca di una teoria unitaria, unificata delle forze, dei campi, dell'universo, significa un'espressione del desiderio di unità del sapere. Ciò che muove a confrontare i risultati di aree disciplinari diverse è in fondo quella stessa istanza di unificazione della comprensione e della spiegazione dell'universo che è presente anche nelle scienze. Ma c'è anche nel dato rivelato, in questo senso è effettivamente un elemento, un'istanza comune. E quindi le stesse discipline teologiche aspirano a una visione unitaria della realtà, pur da punti di vista differenziati. Ecco, ciò che è inadeguato è il metodo con cui si tenta di dare una risposta a questa istanza. Il metodo di accostare, di giustapporre in maniera grossolana e semplicistica. Una seconda istanza positiva. La prima istanza, che ho detto adesso, riguarda il sapere, l'unità del sapere, il desiderio di realizzare un'unità del sapere. Ma dietro l'unità del sapere c'è un'unità anche nella realtà delle cose. E quindi c'è un'istanza positiva nel tentare di riconoscere, di ricercare alla base della realtà, non solo della conoscenza, un'unità di leggi e di cause che reggono e governano la realtà. Quindi stiamo su due piani. Il primo piano è quello della conoscenza, l'unità del sapere. Il secondo piano è quello delle cose, l'unità nella realtà. D'altra parte, se non ci fossero leggi e non ci fosse una certa unità, non sarebbe neanche comprensibile l'universo, non si potrebbe fare neanche la scienza. Le scienze, in ordine alla possibilità stessa della scienza, perché se nell'universo, come dicevo adesso, non c'è un fondamento unitario, esso risulta incomprensibile perché non ci sono principi, non ci sono leggi che unifichino. In fondo, tutta la scienza che cos'è? Il tentativo di spiegare con poche leggi il comportamento di tutto quello che si osserva. Tanti fenomeni. Poche leggi significa unificare. Con poche idee tu descrivi tutto. Quindi la ricerca di un fondamento unitario. Anche la teologia ha questo desiderio e anche fa questa esperienza, a partire dal dato rivelato, addirittura qui è la rivelazione che ci assicura che c'è un principio fondante di tutto, quindi c'è un principio di unità di tutto, che è Dio stesso. E che c'è un ordine unitario, citavo prima il libro della Sapienza, no? Tu hai fatto tutto con sapienza, ordine, secondo numero, misura, eccetera, eccetera. Ecco, solo che mentre le scienze, soprattutto quelle fisico-matematiche, hanno a disposizione prevalentemente un linguaggio simbolico, un linguaggio matematico, che è di tipo univoco, tutto viene definito per quanto è possibile sempre allo stesso modo, cioè, ogni oggetto, ogni simbolo nell'ambito di una teoria risponde a una ben precisa definizione. Non ci sono, come dire, più significati di uno stesso termine, o perlomeno vanno precisati di volta in volta. Le scienze tendono a una unificazione di tipo univoco e per questo sono potenti e fortemente dimostrative, sono chiare perché si eliminano possibili equivoci. La teologia questo lo può fare fino a un certo punto, perché la realtà stessa presenta un ordine che è sì unitario, ma non è univoco, quanto piuttosto è partecipativo, si dice in linguaggio filosofico-teologico, e analogico. È certo, perché nella realtà ci sono vari livelli. La visione teologica ci dice che non esiste solo il livello corporeo materiale, esiste anche un livello spirituale. Esistono esseri come gli uomini che sono dotati di entrambi questi livelli, di anima e di corpo. Esistono, questo ce l'abbiamo attraverso la rivelazione, attraverso la riflessione filosofica. Esistono anche esseri puramente spirituali, gli spiriti, gli angeli, eccetera, fino a Dio. Le scienze fisico-matematiche tendenzialmente non sono arrivate a questo, si limitano. Una scienza fisica è istintivamente materialista perché si occupa di ciò che è osservabile, misurabile. Quello che è interessante è che oggi sono le scienze stesse, logico-matematiche e fisiche, ad accorgersi che con un solo livello a un certo punto la spiegazione si blocca, si inceppa. Quindi bisogna ipotizzare più livelli che non sono necessariamente spirituale e materiale, anche all'interno dello stesso livello materiale. La complessità significa avere dei livelli irriducibili anche dentro la realtà corporea, fisica, biologica, eccetera. Anche questo lo riprenderemo. Ecco, in questa ricerca dell'unità, della conoscenza e del suo fondamento nella realtà delle cose, le scienze e la teologia, come stavo dicendo adesso, si differenziano proprio perché là dove le scienze hanno finora ricercato l'unificazione in una spiegazione di tipo univoco, fondamentalmente simbolico-matematico, la teologia ricorre alla teoria della partecipazione e alla metafisica dell'analogia dell'ente. Cosa vuol dire in termini intuitivi? In realtà la cosa si può rendere più tecnica. Significa che ci sono delle differenze, dei gradi di perfezione, di gradi di partecipazione all'essere. Come dire che tutto l'universo, tutta la realtà si distingue da Dio. Non siamo panteisti. Se avessimo una visione univoca, tutto sarebbe un unico essere, nel senso di Parmenide, tutto sarebbe Dio. Invece ci sono gradi di partecipazione differenziati e questo è anche un aspetto della creazione. Per cui ci sono delle realtà create che non hanno la pienezza dell'essere che ha il creatore, ne partecipano, ne hanno un grado minore, che nella loro natura è più che sufficiente, ma non è la pienezza dell'essere, è quanto corrisponde alle esigenze della loro natura, che ha delle limitazioni, eppure ha anche una sua compiutezza e una sua perfezione. Quindi la teologia vede tutti i livelli. Il problema interessante è che oggi, come dicevo, anche le scienze cominciano ad accorgersi che ci sono livelli differenziati, anche all'interno della materia. Ed è quello che viene chiamato complessità. Ma anche a livello della ragione, anche a livello della logica. Già la stessa teoria degli insiemi mostra che per non cadere in contraddizione bisogna differenziare diverse tipologie di classi, di insiemi. Per adesso accenno solo a queste cose, poi man mano, se avremo tempo, potremo entrare anche un po' più in dettaglio, più che altro per farvi venire la voglia, se vi interessa, poi di andare voi stessi ad approfondire, a studiare. Io do solo una linea orientativa. Vediamo un'ulteriore istanza che è quasi come una conseguenza delle due precedenti. Le due precedenti erano una ricerca di unità, unità del sapere, unificazione, unità nella conoscenza. L'altra era la scoperta dell'unità nella realtà, unità di principi, di leggi, di ordine. Ma di conseguenza viene l'istanza e il bisogno di avere a disposizione anche un'unità nel linguaggio. Questo il concordismo lo fa ingenuamente, prende le parole, le identifica di significato tra la teologia e le scienze e fa un pasticcio, però il desiderio di avere un linguaggio comune è legittimo. Se vogliamo capirci, dobbiamo imparare una lingua comune. Se tu sei cinese e io sono italiano, io non ce la faccio a imparare il cinese perché ci metterei 10 anni che è troppo difficile. Tu magari fai fatica a parlare l'italiano, però tu sai l'inglese, io so un po' d'inglese, un linguaggio comune lo troviamo. Ricerca di un'unità di linguaggio, per cui sia possibile in qualche modo avere a disposizione un linguaggio comune, significa che è possibile tradurre i termini del linguaggio scientifico in quelli di un linguaggio filosofico-teologico, cioè i termini che sono comuni alle due discipline, tu devi riuscire a tradurli, devi dire guarda che questo per il fisico, il matematico, vuol dire così, quindi tu filosofo, teologo, stai attento a non fraintenderlo. Viceversa, guarda che creazione per il filosofo e il teologo vuol dire questo qua, non vuole dire l'avvio della macchina del mondo, cioè tradurre. Non solo tradurre, ma anche collocare i termini uno rispetto all'altro. Io devo sapere metterli in ordine, così come quando metto in ordine gli oggetti su un tavolo, devo sapere questo va in questo posto qui, altrimenti si fa confusione, questo lo mettiamo qua, questo, cioè collocare in modo da stabilire dei rapporti tra i vari termini dentro un sistema di linguaggio e comprendere ovviamente il significato. Alla luce tutto questo di elementi di significato che siano comuni e presupposti da entrambi i linguaggi, quello scientifico e quello teologico. E questo serve molto. È l'esigenza, in fondo, potremmo chiamarla, di un alfabeto comune. pur nella diversità delle grammatiche di ogni disciplina, perché ogni disciplina ha diritto di avere un suo sistema, un suo metodo, un suo impianto, un suo statuto. Però bisogna poter avere degli elementi comuni, altrimenti l'unità del sapere non la farai mai, cioè devi avere una possibilità di formulare. Allora, adesso, dopo aver detto qualcosa sul concordismo, vediamo col parallelismo cosa succede. Ma questa è in fondo l'altra faccia della medaglia, se vogliamo, no? Se da un lato tendiamo a fare delle concordanze un po' semplificate e un po' istintive anche, ma non riusciamo a controllarne la correttezza e a volte, insomma, possiamo accorgerci che non sono corrette o che non sono equivoche, il parallelismo dice, beh, tagliamo la testa al toro, separiamo i due mondi contemporaneamente completamente, così non abbiamo problemi. In realtà poi non è così semplice. Per certi aspetti, sia parallelismo che concordismo, essendo l'uno il rovescio della medaglia dell'altro, poi presentano inconvenienti che sono apparentati, non sono poi così dissimili. O come fare il negativo fotografico, vedi la stessa cosa in due modi diversi. Questa metodologia di approccio al problema parte invece, tentiamo di definire un po' anche questo, dal presupposto secondo cui tra le visioni, le conoscenze e i linguaggi delle discipline scientifiche e di quelle teologiche non può esserci nulla di comune né di confrontabile, in quanto i metodi e gli oggetti sono completamente diversi. Si potrebbe dire, con un linguaggio che i filosofi hanno preso dalla matematica, che sono incommensurabili, non sono confrontabili. Mentre il concordismo realizza accostamenti e identificazioni dirette, il parallelismo separa a priori i due ambiti. Posizione molto elegante e molto comoda, perché dice così noi non ci facciamo problemi, ognuno va per la sua strada e di guai non ne succederanno. Il fatto è che poi succedono lo stesso, perché in realtà non è possibile separare completamente gli ambiti. Si dice, le scienze si occupano del mondo osservabile, misurabile, materiale, tutto sommato. La teologia si occupa di Dio e di ciò che non è osservabile, lo spirito, qui capite, dico teologia, poi molto genericamente si può intendere anche discipline filosofiche. Quindi i due mondi non hanno niente a che fare l'uno con l'altro. Anzi, possono ignorarsi perché tutto sommato uno può anche dire che il mondo della teologia è pura fantasia. Per chi ci crede va bene, ma gli altri vivono lo stesso, insomma. In realtà questo comincia a non funzionare più alla prova dei fatti oggi. Un altro luogo comune di cui spesso si sente risonanza, che è diventato uno slogan, è quando si dice che le scienze si occupano del come, del spiegare come avvengono i fenomeni, come avvengono le cose, come si muove l'universo, come, eccetera. La teologia, se volete anche la filosofia, si occuperebbe invece del perché, cercare di capire le motivazioni profonde, così profonde che non si sa neanche dove siano per chi vuole occuparsi solo del come, risponde agli interrogativi di fondo. Questa è un'approssimazione molto, molto semplificatrice e non corretta, perché secondo questa prospettiva le discipline scientifiche e quelle teologiche appunto sarebbero incommensurabili, perché tu ti occupi del come, io no, io mi occupo solo del perché, tu non ti occupi del perché, ti occupi solo del come, sono due mondi che io certi interrogativi non me li pongo sul perché, faccio lo scienziato e no, a un certo punto ti trovi che non puoi fare a meno. In realtà questo schema è evidentemente troppo rigido e e semplificativo, in quanto le descrizioni scientifiche tendono invece a indicare a un certo punto, a un certo livello, proprio anche dei perché, e quindi a suggerire una visione della realtà, dell'essere, quella che ho chiamato un'ontologia. Tra l'altro, se vogliamo, la scienza è proprio la ricerca dei perché. Anche nel, quando tu cerchi una legge che spieghi i fenomeni che osservi, vuoi dire che cerco un perché. Tenterò di darne una risposta con una legge matematica, mi fermerò magari a livello quantitativo, però è perché lo cerco, non posso dire che mi accontento del come. Addirittura, se volete usare il linguaggio delle teorie scientifiche, della filosofia della scienza, si dice espressamente che nell'ambito della scienza, delle scienze, esistono due categorie, forse anche tre, di scienze. Quelle che si occupano solo di descrivere, che vengono dette scienze fenomenologiche, cioè registrano dei dati osservativi e quindi si limitano a descrivere. Dentro queste ci stanno anche le scienze che classificano, le scienze tassonomiche. Pensate per esempio alla classificazione dei vegetali e degli animali di Linneo. È importantissimo che all'inizio ci sia chi classifica. Però se tu classifichi ancora non spieghi, fai una scienza descrittiva, fenomenologica. Scienze fenomenologiche sono state fatte anche per esempio all'inizio del Novecento, quando si studiava la radiazione, cioè la luce emessa dagli atomi o che proveniva dalle stelle, e si faceva lo spettro, no? Con un prisma scomponi la luce, fai l'analisi spettroscopica. Quella è stata una scienza fenomenologica, ha classificato tutti i tipi di luci che si vedevano provenire dagli atomi. Allora dice, guarda, l'atomo di cesio ha una riga rossa di tal frequenza, l'atomo di sodio ha una riga gialla della tal frequenza, eccetera. Dopo bisognava spiegare perché venivano fuori queste righe. E c'è voluta la teoria atomica, c'è voluto prima Bohr, poi la meccanica quantica, perché con la fisica classica non si riusciva a capire perché. E poi ci sono le scienze più mature, vere e proprie, le teorie, che sono esplicative, cioè cercano di trovare delle ragioni e di formularle in leggi, ragioni che possono risiedere nella struttura della materia o nelle regole che governano le teorie di campo. E di lì si cerca anche un'ontologia, cioè si cerca di capire la natura che sta dietro a questi fenomeni, la natura delle cose, per quanto è possibile. Però a loro livello le scienze cercano i perché, come se le cercano, e suggeriscono un'ontologia. Le discipline teologiche poi non possono non offrire, dall'altro canto, anche una certa visione nelle sue linee generali della natura, in quanto è in rapporto col creatore, pur non pretendendo di entrare nei particolari e nella dinamica degli eventi, dei fenomeni, però uno sguardo anche sul cosmo e sulla natura ce l'hanno, quindi non possono occuparsi solo dell'invisibile. C'è una teologia della natura, anche c'è una teologia del creato, c'è una teologia della corporeità, c'è una teologia di ciò che è sensibile e visibile, quindi non è possibile che si occupino solo di quel che non si vede, perché così non confliggono. Quindi questa separazione tra i due mondi, una spiega, parla solo del come e del perché, l'altra parla solo della materia, l'altra solo dello spirito, in realtà non trova corrispondenza nella realtà delle cose. Facciamo come abbiamo fatto per il concordismo anche per il parallelismo. E cominciamo a vedere qualche aspetto negativo, problematico, insufficiente del parallelismo e qualche istanza positiva invece. Ma tra gli aspetti negativi del parallelismo emerge, e questo è l'opposto di quello che c'era con concordismo. Con concordismo c'era l'istanza verso l'unità del sapere. E qua invece succede il contrario, emerge la frantumazione del sapere. Perché se le varie discipline non comunicano tra di loro, che unità del sapere c'è? Sono tutti mondi separati. E quindi l'unità non la fai, perché non possono avere linguaggi comuni, non possono intendersi, ognuno marcia su un binario parallelo rispetto agli altri, e a quel punto l'unità del sapere non c'è più. Specializzazione e parcellizzazione spinta. E quindi rinunciano in fondo alla complementarietà organica delle conoscenze apportate dalle diverse discipline, come se le discipline non arricchissero il sapere, la conoscenza di chi le possiede. Ognuno ha lo sportellino, eh? Apro lo sportellino della matematica, poi apro lo sportellino della fisica, poi apro lo sportellino della filosofia, lo sportellino, sono tutte scatole indipendenti. Non si aiutano, non si completano ad avere una visione. Pensate, nei confronti dell'uomo, questo cosa vuol dire? Poter avere invece delle discipline che si aiutino a comprendere i vari aspetti, compresa la medicina, per esempio. Ma se frantumiamo il sapere, poi non riusciamo neanche a cogliere i principi base che stanno nella realtà delle cose. Frantumiamo anche l'oggetto che studiamo. Anche l'oggetto materiale in se stesso tende a venire frantumato. Esiste questo tavolo, esiste un animale, esiste una persona, ma non lo so perché io quando lo studio dal punto di vista matematico, geometrico, vedo le facce, i rettangoli, vedo le figure, vabbè, quello è un mondo. Quando lo studio da un punto di vista fisico, lo penso come una struttura con tanti atomi, molecole, eccetera. Quando lo studio da un altro punto di vista, vedrò altri aspetti, ma non riesco a metterli insieme. L'oggetto materiale è come frantumato. E quindi alla fine rischia di tendere a svanire, praticamente diventa inconoscibile nella sua realtà unitaria e oggettiva. E questo comporta, tutto sommato, se la realtà delle cose alla fine diventa sempre meno conoscibile perché non riesco ad averne una visione d'insieme, ma ho solo delle conoscenze frazionate, ho solo delle descrizioni di tanti come e di pochi perché, la scienza stessa tende a diventare un puro strumento di manipolazione. Quindi tende a venire fuori quella che si chiama un'epistemologia strumentalista per quanto riguarda le scienze. Le scienze mi permettono di conoscere qualcosa, ma io conosco dei frammenti che non si collegano tra di loro, allora la scienza in fondo non è che conosce poi la verità o conosce qualcosa, ma è uno strumento di manipolazione. Mi serve per costruire macchine, mi serve per far progredire il livello di vita, ma in fondo conoscenze non me ne dà più di tanto. Questo si chiama strumentalismo, eh? Chi ha letto Kuhn, per esempio, chi ha letto certi autori, filosofi della scienza che erano di moda negli anni 70-80 del secolo scorso, e chi è troppo giovane non li ha letti, sta bene lo stesso. Questo crea dei problemi anche alla teologia, perché se hai poca possibilità di conoscere, la stessa ragione non riesce a esercitarsi in maniera da collegare, ad avere una visione unitaria, tende a essere debole. Certo, pensiero debole si parla oggi, no? Ma avere una conoscenza debole dal punto di vista razionale significa dover puntare tutto su uno slancio che non fa leva sulla razionalità. Quindi farà leva sui sentimenti, farà leva sulle emozioni, farà leva sul fidarsi di qualcuno, anche senza capire. Questo si chiama fideismo dal punto di vista teologico. In seguito al mancato riconoscimento per il soggetto e per la ragione della possibilità di afferrare unitariamente la realtà, per cui la teologia tende più anche lei a descrivere piuttosto che a spiegare, perché se hai una strumentazione razionale debole, a questo punto tende a diventare una scienza del come anche lei. No, ad essere sempre meno scientifica. È un po' la situazione in cui ci troviamo oggi, che avendo un indebolimento della razionalità e della filosofia, ci rimane solo la capacità di descrivere. La stessa teologia tende a diventare narrativa, come si dice, sempre meno dimostrativa e meno scientifica. Allora, tra visione scientifica e visione teologica, tra l'altro questa non è una posizione dal punto di vista cattolico accettabile, al massimo una posizione filoprotestante, cioè fideismo è tipico del protestantesimo. Il cattolicesimo ha sempre difeso il potere della ragione di conoscere, anche qui un luogo comune da smontare, no? Pensare che una fede ha bisogno di una ragione debole per conquistare più spazio lei. No, la fede è un atto dell'intelligenza, che sicuramente richiede una decisione della volontà e richiede la luce della grazia, ma la fede parte da un atto di intelligenza, un atto di conoscenza. Avremo modo di riprendere. Tra visione scientifica e visione teologica si possono stabilire allora al più dei collegamenti estrinseci dall'esterno, lo dicevamo la volta scorsa, no? Lo slancio del sentimento, che questi collegamenti estrinseci. Tutto sommato delle metafore, degli accostamenti, magari anche belli, di tipo meditativo, spirituale, poetico, estetico, come bello vedere che le leggi dell'universo sono così sapienti, così, quindi il creatore come è stato grande, saggio, va benissimo. Però questi sono aspetti di tipo estetico, poetico, meditativo, ma non sono scientifici, sistematici, razionali, in senso forte. Naturalmente un rapporto, un altro inconveniente del parallelismo, un rapporto puramente estrinseco tra scienza e teologia, tende a ridurre il loro contatto, il loro incontro, perché a questo punto non possono essere. Questo parallelismo spinto non può sussistere perché i conflitti, se non avvengono nella teoria, finisce che avvengono nella pratica, perché una delle due tende a invadere il campo dell'altra. Il problema grosso qui è la morale, è il piano etico. Se il rapporto è puramente estrinseco, tende a ricondursi sul piano etico. Perché la teologia pone dei paletti morali alla ricerca scientifica, alla tecnologia. Questo viene percepito dal mondo scientifico come un'intrusione indebita che ostacola il progresso, lo dicevamo anche l'altra volta. Viceversa, dal mondo religioso teologico viene avvertita come un appello necessario che non riesce a farsi comprendere. Perché se tu non rispetti la dignità della persona, non rispetti non hai alcuni criteri di riferimento etico, tu il mondo non lo fai progredire, ma lo distruggi. Distruggi l'ambiente, distruggi la vivibilità, distruggi l'essere umano, lo strumentalizzi, distruggi il creato. È come se mancasse un presupposto comune alla scienza e alla teologia fondato sulla sola ragione che consenta loro di comunicare. Un'altra conseguenza negativa del parallelismo, che è proprio dovuta alla natura del parallelismo, che dice che i due mondi sono separati, ma possono essere separati in tanti modi. Non necessariamente tutto un blocco delle scienze da una parte e tutto un blocco della teologia da quell'altra. Ma la separazione può avvenire anche in una specie di gruviera. Scusate l'immagine, no? Io ho un'area che è occupata dalle conoscenze scientifiche, poi ci sono ancora dei buchi, dei vuoti, dove la scienza non è ancora arrivata. E quello è spazio libero per la teologia. E questa è la tentazione di inserire un Dio tappabuchi, se vogliamo usare l'espressione di Bonhoeffer, negli interstizi lasciati liberi dalla spiegazione scientifica. Questa è perdente una posizione del genere. Dice, io Va bene, la scienza certe cose non le spiega, arrivo io con la teologia. Attenzione, perché intanto questo significa, nel discorso della creazione di prima, che è come se tutto il mondo, una volta avviata la macchina del mondo, non avesse bisogno di un creatore. Allora lo lasci negli spazi liberi vuoti dalla conoscenza scientifica. Dall'altro lato, un Dio tappabuchi, che non è il Dio della totalità, non è Dio. Cioè, è una specie di mito, di illusione, di compensazione che parte da un complesso di inferiorità. Parallelismo favorisce questo, perché se tu separi le aree, le puoi anche separare in maniera che siano una attorno all'altra, uno dentro l'altra, non necessariamente due zone completamente autonome. Istanze positive del parallelismo. Anche qui abbiamo visto istanze positive del concordismo. Una prima istanza positiva, che è complementare a quell'altra della ricerca dell'unità del sapere, è sì, unità del sapere sì, però nel rispetto e nella distinzione di punti di vista. Perché se io devo osservare un dato fenomeno, ho bisogno di un certo punto di vista, di un certo strumento per osservarlo adeguatamente. Allora è giusto rispettare il punto di vista del fisico, del biologo, e anche del teologo, punti di vista diversi. Nella filosofia medievale si parlava, quando si diceva la scienza ha un oggetto di studio. L'oggetto è o questo, l'oggetto materiale, l'oggetto esterno che vedo, ma può anche essere l'oggetto visto da punti di vista diversi. Allora, il modo in cui guardo l'oggetto, per esempio cercando negli aspetti matematici, misurabili, o gli aspetti chimico-fisici, è quello che si chiama il punto di vista di una disciplina. E quindi è quello che veniva detto l'oggetto formale. L'oggetto materiale è la realtà delle cose. L'oggetto formale, in fondo, è quello che io tiro fuori dalla realtà materiale osservandola in un certo modo. Se io ho un certo oggetto e lo illumino con la luce rossa, vedo gli aspetti relativi alla colorazione con il rosso. Se lo illumino con una luce di un altro colore o lo illumino con i raggi X, vedo anche la sua struttura interna. Il punto di vista, lo strumento con cui io osservo, faccio le misure, è quello che veniva chiamato l'oggetto formale, quo, cioè il punto di vista da cui osservo le cose, mentre la realtà è l'oggetto materiale. Ogni disciplina ha diritto ad avere un suo oggetto formale, un suo punto di vista da cui studiare l'oggetto. Questa distinzione è necessaria, utile e corretta e comporta una distinzione anche nei metodi, nei linguaggi delle discipline. Se io faccio matematica userò un certo linguaggio simbolico, se devo scrivere uno spartito musicale utilizzerò un altro linguaggio simbolico. Ogni disciplina ha diritto ad avere il suo alfabeto, il suo linguaggio, questo non costituisce un problema. Quindi il rispetto della distinzione di tutti questi elementi, il parallelismo, questa la cerca in qualche modo, poi la spinge fino all'eccesso, fino al punto di non rendere più comunicabili le discipline. E quindi anche nell'interpretazione dei loro risultati entro gli ambiti di competenza, questo è corretto. È quella che si chiama un'autonomia. Il magistero la chiama un'autonomia relativa delle scienze, non la si può pretendere assoluta, il parallelismo la pretenderebbe assoluta, ma non è realizzabile, perché in realtà l'oggetto è sempre lo stesso, quindi una comunicazione non può non esserci. Una seconda istanza positiva è quella del rispetto della corrispondente autonomia, non più nella conoscenza, ma nella realtà. Fino adesso abbiamo sempre visto, sia per il parallelismo che per il concordismo, i tre livelli, la conoscenza, la realtà e il linguaggio. Anche nella realtà c'è un'autonomia non assoluta, ma relativa. Ad Anche questo è importante perché cosa significa questo? Che ci sono livelli di organizzazione anche nei corpi materiali o comunque in tutta la realtà, anche non solo materiale. Ci sono dei livelli di causalità che sono presenti nella realtà delle cose. Per cui nel dialogo con la teologia non si deve ricorrere sempre immediatamente a Dio, per spiegare il comportamento delle cose. Sì, il creatore c'entra, ma poi il creatore stesso ha disposto che ci siano delle cause secondarie, delle cause seconde, che hanno delle loro leggi, che hanno una relativa autonomia, perché è il creatore stesso che l'ha voluta, anche dal punto di vista della teologia. Il ricorrere sempre a Dio direttamente si chiama occasionalismo in filosofia, no? Cioè le cose capitano, accadono, sono occasionate come Dio momento per momento le vuole. C'è stato un'epoca in cui si cadeva facilmente in questa posizione, no? Quando non si sapeva spiegare un dato fenomeno naturale, si diceva ma adesso Dio interviene, dà un colpetto, no? Quando scoprirono i pianeti esterni del sistema solare, no? Nettuno, Urano, eccetera, no? Vedevano delle deviazioni dei pianeti sottostanti, ma non osservavano il pianeta più lontano perché non avevano cannocchiali sufficientemente potenti. Sembrava quasi che Dio dovesse correggere l'orbita perché altrimenti andava fuori, no? Poi con un cannocchiale migliore sono accorti che c'era un pianeta più in là che attirava, spostava tutte le orbite e quindi ecco, l'occasionalismo è, cioè, appena hai una difficoltà, ricorri a Dio così te la cavi. Questo qui è ingenuità, ovviamente, no? Mentre esistono dei livelli di causalità e spiegare il comportamento delle cose. Quindi vi sono delle cause seconde, non c'è solo la causa prima. Anche su questo bisogna acquistare un po' di dimestichezza. A volte capita di vedere dei bravi uomini di scienza, cattolici che quando si radunano tra di loro, magari con qualche prete, con qualche vescovo, eccetera, da parte i preti e i vescovi si aspettano un discorso scientifico, loro invece fanno il pensierino spirituale, no? Perché si sentono in dovere di fare un discorso, hai capito? Ricorrono immediatamente a Dio, no? Invece gli viene chiesto di mettere a frutto la loro competenza anche tecnica scientifica, no? Quindi c'è una certa ingenuità a volte anche nelle persone meglio intenzionate. Una terza istanza positiva del parallelismo è quella conseguente una certa relativa autonomia anche nei linguaggi, quindi autonomia relativa nella conoscenza, autonomia relativa nella realtà e autonomia relativa nei linguaggi delle diverse discipline, per cui una scienza può servirsi benissimo di un linguaggio matematico o matematizzato, diversamente dalla teologia che non è obbligata a farlo per essere scientifica, pur dovendo essere dimostrativa nelle sue conclusioni. Una scienza per essere tale deve essere dimostrativa, cioè deve usare le regole della logica, oltre che possibilmente descrivere la realtà. Ecco, autonomia non assoluta, quindi, che non arrivi alla incomunicabilità totale tra le discipline. Vedete, qua c'è una lavagna piena di formulacce matematiche, qua invece c'è un codice, forse un testo biblico, che sennò non possono essere così incomunicabili, bisogna riuscire a tradurre in linguaggio. Se resistete un altro po', come dovreste resistere, spero, tentiamo di vedere qualche cosa su come bisognerebbe cercare di superare queste due posizioni, concordismo e parallelismo, che sono come i primi gradini, ancora un po' immaturi, eh? Hanno una serie di limiti e di errori, di imprecisioni entrambe. Hanno la voglia di lavorare, cioè hanno delle istanze positive, tutte e due, ma non riescono a dare la risposta più consistente, più accettabile, più precisa, più giusta. Che cosa ci vorrebbe per superarle? E questo cosa ci vorrebbe significa mettiamoci a lavorare per realizzare quello che ci vorrebbe, non significa che automaticamente c'è già, anche se un po' di lavoro è stato fatto. Per superare sia il concordismo che il parallelismo e rendere possibile un confronto non apparentemente non forzato, tra alcuni risultati delle scienze accompagnati da una loro interpretazione e alcuni enunciati della teologia, occorrono quelle che potremmo chiamare delle condizioni epistemologiche e metodologiche ben precise. Epistemologiche riguarda la filosofia della scienza, la teoria della conoscenza, quindi occorre fissare alcune idee, alcune definizioni, alcune nozioni che possono essere comuni, fare da base sia per la teologia che per le altre scienze. E anche metodologiche, quindi un metodo di lavoro per costruire questo alfabeto comune. Proviamo a individuare queste cose comuni che occorrono alla base di un discorso fondativo. Beh, intanto per poter far dialogare due discipline bisogna che parlino della stessa cosa, cioè l'oggetto comune ci vuole, l'oggetto materiale comune, che si occupino della stessa realtà, altrimenti se uno si occupa di una cosa, si occupa di una cosa completamente diversa, vabbè. Dice, tu sai di greco e di latino, io so di tecnica delle costruzioni, abbiamo pochi interessi comuni, no? Oppure tu mi fai un discorso di alta moda femminile, a me non mi importa niente, io non so cosa dire. Ecco, questo può esserci se vi è almeno appunto, una intersezione tra gli ambiti degli oggetti che possono essere considerati da ciascuna disciplina con i propri metodi di indagine. Ma d'altra parte questa intersezione c'è di fatto, perché per esempio, facciamo solo degli esempi, ma si può estendere in fondo a tutto. L'origine dell'universo, l'origine dell'uomo, l'intelligenza, la finalità, la causalità, si parlava di finalità l'altra volta, adesso non mi ricordo più, c'era un signore che aveva tirato fuori. La materia, l'informazione. Ecco, questi qui sono tutti temi che sono oggetto di indagine sia delle discipline scientifiche che di quelle teologiche, tanto per citarne alcune. Quindi sicuramente un oggetto comune c'è, poi ce ne sono tanti altri, in fondo tutta la realtà è osservabile e anche parte di quella non osservabile. Poi, l'abbiamo già detto, ci vuole un dizionario che consenta di tradurre in qualche misura gli uni negli altri i linguaggi. Quindi parlare di linguaggi significa parlare di definizioni delle parole che si usano nelle diverse scienze considerate. Capite che è un lavoro un po' da certosini, ma si può fare e va fatto. E poi avevamo detto anche prima collocare. Ci sono delle nozioni, delle parole, che hanno un valore più particolare, anche delle teorie che hanno un valore più particolare rispetto alle altre che sono più ampie, hanno un valore più universale. Allora io devo riuscire a collocare le nozioni particolari che vengono utilizzate dentro certe discipline, nell'ambito più universale di altre discipline. Questo succede anche nelle scienze. Quando io parlo, per esempio, di matematica, scusate, io spesso faccio esempi di fisica e matematica per deformazione professionale, perché mi sono mosso in quel campo per tanti anni e ci lavoro ancora, ma la teoria degli insiemi, la geometria, la teoria dei numeri hanno una loro collocazione nell'ambito più ampio della matematica, per esempio. Quindi nozioni o teorie particolari, saperle collocare nell'ambito più universale. Questo tra l'altro è importantissimo anche per chi studia, eh? Lo studente pieno di buona volontà, che si studia tutto a memoria, dopo un po' va nel pallone. Lo studente è capace di un metodo un po' più razionale. È in grado, quando sente una parola o sente dire mi parli di questo, mi parli di quell'altro, di non dover percorrere serialmente tutto il libro che ha a memoria, ma ha già in testa una topologia, una topografia, cioè sa che se parliamo di questo argomento siamo nella tale parte della materia, siamo nel tale argomento, la sa collocare. Questo aiuta moltissimo a non perdersi. Collocare le nozioni più particolari dentro quelle più universali. una certa concezione di scienza, per esempio, scienza galileiana, cioè una scienza fisica matematizzata, può collocarsi dentro una concezione più ampia di scienza, che è la scienza come teoria dimostrativa che utilizza i principi della logica e in certi casi anche dell'osservazione. Allora la scienza galileana diventa un caso particolare di una nozione più universale di scienza. Ho fatto solo qualche esempio. Ecco, questo aiuta a ridurre i fraintendimenti, aiuta a essere precisi e a capirsi, altrimenti ognuno parla per conto suo e succede un disastro. E quindi un quadro epistemologico che consenta di collocare non solo le parole nel linguaggio, ma anche le discipline scientifiche l'una rispetto all'altra. Per cui le discipline scientifiche nel quadro epistemologico hanno una loro collocazione, le scienze moderne, le discipline teologiche hanno una loro collocazione. Ecco, chi ha letto per esempio un testo classico come I gradi del sapere di Maritain, vede come ha una presentazione in chiave moderna di come c'è un quadro dell'epistemologia delle scienze in cui ognuna ha la sua collocazione, quelle filosofiche, quelle teologiche, quelle di tipo fisico, di tipo matematico, nel quadro del sapere riesce a mettere al posto giusto, nella casella giusta, le varie discipline. Questo ti mette ordine in testa e ti aiuta a capire le cose. E questo quadro epistemologico oggi è in gran parte da ricostruire, perché le discipline hanno marciato per conto loro, no? C'è stato un parallelismo abbastanza spinto. Però è quello che servirà per garantire un dialogo efficace tra le discipline, indicando anche il valore cognitivo delle loro rispettive affermazioni. Che grado di conoscenza c'è in un'affermazione di una certa scienza, di una certa disciplina? Quello che dico è vero, non è vero? È vero in che misura? Ecco che allora si potrà parlare di affermazioni che hanno una verità necessaria. Vuol dire che se tenti di contraddirle, di negarle ti contraddici, se tenti di negarle ti contraddici, queste sono verità necessarie. Altre possono avere una verità condizionata alle verità delle premesse, che può o non può essere dimostrata nell'ambito di una scienza superiore, più generale. Altre affermazioni possono essere irrinunciabili, un po' come sono i primi principi della logica. Una volta si diceva evidenti, adesso la parola evidenti è troppo usurata in epoca moderna, evidenti oggi significa ingenui, molto spesso, no? Il realismo ingenuo, il realismo dell'evidenza, no? È stato criticato dai filosofi moderni, ma i logici oggi stanno riscoprendo, soprattutto in ambito matematico, che alcuni principi sono... Una volta si diceva evidente, adesso sarebbe meglio dire irrinunciabili, nel senso che se ci rinuncio non riesco più a fare scienza, mi blocco. Allora va bene, ci puoi anche rinunciare se vuoi fare lo scettico per tutta la vita, però questo non è neanche produttivo. Alcune cose non puoi rinunciare, perché i principi primi della logica sono sicuramente irrinunciabili, ma anche altri che sono, diciamo, meno obbligatori, ma se tu li inserisci, li introduci, riesci ad ampliare molto il tuo discorso scientifico. Poi ci può essere un grado di verosimiglianza, certe teorie non sono in grado di dimostrare che siano necessariamente vere, ma sono verosimili e quindi hanno un buon accordo con la realtà. Vedete quanto materiale c'è? Ci avviamo un po' a una tappa. Allora, in sostanza, potremmo dire che quello che occorre è una teoria dei fondamenti delle scienze, che sia comune a tutte le scienze. Sia le scienze, come le intendiamo oggi, che la teologia, si basano su dei fondamenti, che sono inevitabilmente comuni, perché sono i principi della nostra mente, della nostra ragione, del nostro discorrere. Questi sono anzitutto di ordine logico, i principi e le regole della logica, delle definizioni, dell'enunciazione, della dimostrazione. Già Aristotele li aveva formulati, i matematici antichi li hanno utilizzati, poi via via i filosofi. Che definizione, che differenza c'è tra il linguaggio comune e il linguaggio scientifico? Il linguaggio scientifico e linguaggio comune si servono entrambi della logica, sicuramente, di parole che hanno un senso, quindi della definizione, enunciano delle affermazioni o delle negazioni, enunciazioni, della dimostrazione, collegano delle frasi e traggono delle conseguenze. Il linguaggio comune lo fa in maniera naturale, in maniera quasi inconscia e non controllata, salvo quattro regole di grammatica e di sintassi che tutti sanno. Ormai l'italiano non sa più parlare nessuno, ma comunque le regole di base le gestiamo. In ambito scientifico si cercano di controllare queste regole, queste definizioni, e quindi se ne usano di meno, in una teoria scientifica ne usi meno possibile per averle sotto controllo e di conseguenza sei in grado di avere un grado elevato di controllo e di rigore nella dimostrazione. Di non contraddirti perché hai più possibilità di controllare bene come stai utilizzando le cose, come le stai definendo, eccetera. Ma oltre ai principi di ordine logico ci sono i fondamenti di ordine ontologico, cioè ci sono principi e leggi intrinseche alla natura delle cose osservate e conoscibili. Se le neghi, alla fine ti accorgi che le conseguenze sono negative nel tuo rapporto con la realtà. Qui si potrebbero fare esempi interessanti, perché questo discorso, come dicevo anche l'altra volta, che sembra così astratto, così speculativo, in realtà ha delle ricadute nella cultura, nella civiltà, nella vita di tutti i giorni. Perché se tu neghi alcuni di questi principi fondamentali, soprattutto quelli di ordine ontologico, oltre che quelli di ordine logico, hai delle conseguenze pratiche, danneggi la natura, danneggi te stesso. E questo riguarda anche principi che arrivano fino all'etica, non solo all'ontologia e alla logica. Gradualmente rendi la vita sempre meno vivibile e quindi è importante occuparsi di queste cose perché poi ci sono le conseguenze pratiche, non è solo per amor di studio. Ecco, questi fondamenti, e questa è un'indagine da approfondire, da fare, i grandi scienziati, quelli veramente grandi, sono arrivati tutti a queste domande fondamentali a un certo punto nella loro vita e ognuno ha cercato di identificare delle risposte o di confrontarsi anche con delle tradizioni precedenti a lui per identificare queste risposte. Queste sono la base di ogni forma di conoscenza e di ogni forma di scienza, quindi di conoscenza dimostrativa, e sono alla base anche della realtà, di ogni entità reale extramentale che sta fuori dalla mente, che non è puramente conoscenza, ma è qualcosa che c'è. La realtà ha dei principi dell'essere. Se tenti di negarli, rischi di costruire una filosofia che non corrisponde a una scienza che non corrisponde alla realtà delle cose. E quindi quando te ne servi, da un lato fai dei danni, dall'altro fai dei danni a te stesso. In particolare, e questo è l'ultimo anello della catena, pare indispensabile una teoria logica dell'analogia, formulata secondo le esigenze della logica simbolica odierna. Ecco, questo qui si fa un po' fatica a capire cosa vuol dire, ma vuol dire quello che dicevo prima, cioè accorgersi che la realtà non è univoca, ma che esistono livelli differenziati, non solo nei concetti ma anche nelle cose. La scienza, questo una volta, questo era appannaggio della filosofia e della teologia, adesso la scienza sta cominciando a accorgersene. Dalla fine dell'Ottocento a oggi ci si sta accorgendo che esistono livelli gerarchizzati e irriducibili tra loro delle cose. Di qui nasce la teoria della complessità. Esistono livelli come l'informazione, che sono strutturati gerarchicamente e che organizzano i corpi materiali, organizzano i non viventi come i viventi e via di seguito. La teologia sa che questa struttura analogica c'è non solo a livello della materia, ma c'è anche a livello di enti immateriali. E quindi dello spirito e in rapporto a Dio. La teologia su questo ha una visione più ampia e più completa, ha una visione meno di dettaglio dal punto di vista della conoscenza delle entità materiali, perché quella la fanno le scienze sperimentali e le scienze matematiche. Però anche queste ultime cominciano a accorgersi che non possono più descrivere tutto univocamente. La stessa matematica si sta strutturando in livelli differenziati e sta scoprendo la teoria dell'analogia, che Aristotele e soprattutto Tommaso avevano già formulato ampiamente nel Medioevo, nel XIII secolo. Adesso la si sta riscoprendo, la si è negata per secoli, adesso è la scienza stessa che non riesce più ad andare avanti se non si contraddice, se non apre le porte a una teoria dell'analogia che deve arrivare a formulare anche in termini simbolici odierni. E ci sono studi anche in questo senso, anche se sono cose molto di punta. Io vi sto dicendo delle cose che non fanno parte del bagaglio tecnico-scientifico ordinario. Questa è la ricerca più interessante, più avanzata sulla teoria dei fondamenti. Questa potrebbe servire alla logica delle scienze per superare alcune contraddizioni e paradossi. Paradossi logici e matematici sicuramente hanno bisogno di questo. Se avremo tempo, magari prima di finire il corso, riprenderò e vi farò qualche esempio anche di carattere più tecnico, più matematico, se ci sarà ancora qualcuno che è sopravvissuto, ovviamente, altrimenti lasciamo perdere, alla teologia per giungere ad una formulazione rigorosa di alcuni enunciati sull'essere e i suoi rapporti col creatore. L'analogia è fondamentale per la teologia. Senza analogia non si può fare la teologia perché non puoi parlare di Dio come se fosse identico a una cosa creata. Nella teologia cattolica non ci sta questo panteismo. Dio si colloca a un livello differenziato rispetto alle realtà create e anche tra le realtà create ce ne sono di livelli differenziati, fino al punto che arrivi che anche nella materia, e questo lo stanno scoprendo le scienze, ci sono dei livelli differenziati. Una delle grandi questioni di livello differenziato, per esempio, che la scienza nostra ormai ha chiaro, è la distinzione tra materia e informazione. Informazione, dicevamo anche l'altra volta, è un'entità che è immateriale, il che non significa che sia spirituale. Spirituale è un soggetto immateriale, razionale, intelligente, mentre le forme immateriali che veicolano l'informazione sono semplicemente quelle che codificano la struttura di un corpo, la struttura di un ente biologico o di quello che è, che non sono di per sé spirituali, che possono andare e venire, sparire e apparire a seconda delle cause che le determinano.